Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Viaggiare con le signore o è insopportabile o è di una dolcezza celeste. Non c'è via di mezzo. Ce ne sono che non si muovono, non si prendono cura di niente, insistono sul caffè una volta all'ora. Hanno da ridire sulle stanze, sul luogo, sul letto. Si portano mezza dozzina di bagagli. Tuttavia, esse possono sovraintendere a come si fanno i bagagli e come si cura la biancheria. Fanno più facilmente conoscenza con i locandieri o affittuari, perciò c'è meno rischio di essere truffati. Anche il modo di cucinare migliora sensibilmente, perché le cuoche hanno paura delle signore. In questo modo, esse proteggono il gruppo da varie seccature, avendo più libertà di criticare, ma anche più capacità di ripacificare.
Così August Ludwig von Schlözer, illuminista e viaggiatore tedesco, descriveva le viaggiatrici del Grand Tour, dame e poi esponenti della borghesia che nel 7 e nell'Ottocento partecipano al viaggio iniziatico alla scoperta delle principali città e zone di interesse artistico e culturale europee. Viaggio considerato a quell'epoca parte essenziale dell'educazione di giovani di buona famiglia. Originariamente effettuato dai rampolli dell'aristocrazia britannica, il Grand Tour si estese poi anche ai giovani di altri paesi europei. Meta fondamentale del viaggio era l'Italia, in particolare Roma, con le sue città d'arte, i siti archeologici, le collezioni e l'antiquariato. Le dame, da Anne-Marie du Boccage a Madame de Stael a Mary Shelley, nei loro resoconti di viaggio raccontano romantiche storie d'amore, ma anche intrighi degni di un romanzo nero, sullo sfondo di panorami naturali e artistici che risaltano nella loro luminosa impassibilità. Alle viaggiatrici del Grand Tour, alle loro storie, amori e avventure, è dedicato l'ultimo libro di Attilio Brilli, tra i massimi esperti di letteratura di viaggio, pubblicato recentemente dalla casa editrice Il Mulino. Lo abbiamo intervistato. Attilio Brilli, buongiorno.
Buongiorno signora, buongiorno.
Quando iniziano a comparire le donne nel Grand Tour, il viaggio di istruzione dei rampolli degli strati medio-alti della società europea nel Settecento?
Io direi che iniziano verso la metà del XVIII secolo, del Settecento appunto. Direi in ritardo rispetto alla componente maschile, ma in sostanza difendendosi immediatamente già con le prime viaggiatrici che sono estremamente originali. Cioè, si può parlare di Madame du Boccage, che è una francese di grande, direi, intelligenza e che dà un ritratto non solo dell'Italia dell'arte, delle rovine classiche, ma anche dei costumi, della popolazione, con un'attenzione in particolare appunto alle donne. Se vogliamo, poi ci sono anche altre viaggiatrici come Lady Webster, per esempio, un inglese, oppure Lisa von der Recke, che scrive in tedesco essendo di una regione oggi più o meno corrispondente alla Lituania, e tutti questi personaggi danno un'immagine dell'Italia veramente originale rispetto alla tradizione maschile in genere del Grand Tour.
Si può parlare di un Grand Tour al femminile?
Assolutamente, ripeto, già Madame de Bocage dava delle indicazioni di fondo. Le ritroviamo un po' tutte, come è stato sintetizzato, meno rovine, intendendo rovine classiche, e più persone, più popolazione, maggiore attenzione ai costumi e così via. Questo è anche alla condizione delle persone. C'è per esempio un ritratto sempre della prima che ho citato, la francese de Bocage, del santuario di Loreto, che era uno dei luoghi direi più battuti nel viaggio in Italia per due ragioni. Viaggiatori di religione cattolica, naturalmente c'era un motivo di culto e di pellegrinaggio ben specifico, per gli altri di religione protestante era una curiosità, un'attenzione allo sfarzo, alla pompa, all'ostentazione tipicamente cattolica di questo santuario. Bene, lei dopo questa escursione d'obbligo, diciamo così, scende verso la costa marchigiana, diciamo, oggi corrisponde da Porto Recanati ad Ancona, e fa un ritratto veramente straordinario e singolare per l'epoca di come vivevano le mogli dei pescatori e questa povertà assoluta che caratterizzava la costa nei confronti di certa, diciamo così, ostentazione del lusso che era appunto in questo santuario. Questo è un esempio, ma ne potremmo portare tanti altri indubbiamente in questo senso.
Certamente. Quali erano le tappe principali di questo viaggio, che potremmo definire un viaggio di iniziazione?
Le tappe sono un po' quelle canoniche, delle tradizionali, delle Grand Tour, naturalmente Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, raramente oltre Napoli. Le donne addirittura non troviamo esempi che vanno in Sicilia, per esempio, come Goethe o altri. Poi al ritorno appunto la costa marchigiana, romagnola, Venezia e il rientro per il Brennero, per i paesi di lingua tedesca, o rifacendo la Valpadana, ritornando al San Bernardo, Moncenisio e così via. Ecco, le tappe erano quelle tradizionali. Ripeto, anche con attenzione, e anche in questo senso le donne si distinguono, una grande attenzione per esempio alle gallerie d'arte e ai musei di storia naturale. Oggi potremmo dire rivelando inaspettatamente una curiosità, un interesse scientifico che è molto marcato in questi personaggi femminili. Per esempio si fermano tutti al Museo di Storia Naturale di Firenze, dove ci sono tutta una serie di esemplari di anatomia e roba del genere, ecco.
Per quali motivi si mettono in viaggio le donne dei ceti privilegiati a partire appunto dalla seconda metà del Settecento, professor Brilli?
Diciamo che motivazioni sono di vario tipo. Comunque ne balzano all'occhio perlomeno tre esempi. Il primo è fare il viaggio in Italia o il Grand Tour, viaggio in Italia come parte privilegiata del Grand Tour naturalmente, per emulare e non sentirsi inferiore agli uomini. In questo senso ci sono personaggi specifici, la Elisa von der Recke che citavo prima, è un po' un araldo dell'illuminismo in tutta Europa, ecco. L'altro motivo è invece un motivo direi tipicamente femminile, molto britannico per certi aspetti, fuggire alla reclusione domestica, specie quelle donne che sono confinate, lussuose, ma direi drammaticamente isolate, residenze di campagna, ecco, residenze nobiliari, aristocratiche, quando vogliamo, ma poi solitarie, e quindi fuggire a una vita terribilmente monotona, chiusa, priva di rapporti umani, di rapporti sociali. Il terzo motivo è in qualche modo il viaggio che nasce da una condizione, diciamo, imposta dall'esterno. O personaggi come Esther Piozzi, personaggio straordinario per certi aspetti, una signora inglese che sposa un cantante italiano, maestro di musica delle figlie, è di più cattolico e quindi crea un grande scandalo a Londra. Lei era una figura di spicco che reggeva una serie di salotti letterari. E allora il viaggio in Italia con questo, con il marito cantante, diventa una sorta di fuga obbligata, fuga dalle maldicenze, fuga dalla riprovazione sociale, ecco così. Porre fra sé e la Londra che la sta detestando una distanza di sicurezza, un tempo che farà placare appunto i risentimenti. In altri casi sono veri e propri viaggi d'esilio, che però poi diventano dei viaggi di cultura e di apprendimento culturale, di iniziazione culturale, come diceva lei. Due casi tipici, l'una è Elisabeth Vigée-Le-Brun, che fugge da Parigi perché lei era la pittrice di corte, giovanissima, è già pittrice di corte, ha fatto ritratti della regina. Con lo scoppio della rivoluzione francese tutti le dicono fuggi subito, immediatamente, perché tu come pittrice di corte sarai una delle prime ad essere presa appunto dai rivoluzionari. Lei fugge, viene in Italia e, cosa molto bella, lei dice: io approfitto di questo esilio, di questa fuga coatta, per farmi il viaggio in Italia e visitare tutte le gallerie d'arte e così via. L'altra è notissima, Madame de Staël, che era detestata da Napoleone, confinata appunto in Svizzera nel suo castello, e che poi viene in Italia, fa un viaggio in Italia, e su questo viaggio, più che fare una relazione, costruisce un romanzo, il famoso Corinne ou l'Italie.
Come dobbiamo immaginare la partecipazione di queste dame colte alla comunità viaggiante in carrozza, che comprendeva, oltre al personale di servizio, magari anche il medico, il musicista, e che trascorre lontano dal luogo d'origine un periodo variabile tra alcuni mesi e un paio d'anni?
Proprio la condizione aristocratica determina tutta una serie di facilitazioni. Ciò non toglie tuttavia i pericoli, i rischi del viaggio di traslazione da un luogo all'altro. Quando si rompe la carrozza ci può essere tutta la servitù attorno, ma di fatto, come dicono le sorelle Berry per esempio, noi dovemmo, si ruppe l'asse della carrozza e rimanemmo per circa un mezzo pomeriggio al sole, con il sole implacabile italiano, accanto, per fare da guardia ai bagagli che erano stati appunto tirati giù dalla carrozza perché potesse essere rimessa a posto. C'erano poi le locande, andando da un luogo all'altro, e si doveva comunque usufruire delle locande di posta, e lì tutte le pagine dedicate alle locande sono estremamente pittoresche, direi letti di una sporcizia assoluta, totale, oppure pranzi immangiabili, ecco. Poi l'arrivo in città, in città il discorso cambiava, perché o si prendevano le cosiddette camere locande, gli alberghi di allora in sostanza, e quindi che erano ben tenuti e così via, o addirittura si era ospiti di altre famiglie italiane di un certo livello, o addirittura come i Blessington, per esempio, il ricchissimo signore inglese che viaggia con la moglie, Lady Blessington, addirittura affittano, che posso dire, uno dei più bei palazzi a Napoli e così a Roma e così via.
E questi viaggi sono anche occasioni per coltivare amori clandestini, è così?
Sì, in alcuni casi naturalmente. Teniamo presente che alcune di queste viaggiatrici si muovevano appunto con il marito, ecco il caso per esempio di Lady Miller e altri. E però poi, specie in quei casi in cui, per curiosità sono tipicamente britannici questi casi, giovani donne con coniugi estremamente in là con gli anni, noiosi, che si muovono di malavoglia, che non tollerano fermarsi nei musei a vedere i quadri e così via, e allora veramente il viaggio diventa una sorta di più o meno manifesta ribellione. quindi anche questa ribellione porta anche a scegliersi personaggi, diciamo così, se vogliamo dire, del cuore. E il caso tipico è, le citavo prima, Lady Webster, che dopo una lunga permanenza in Italia con il marito ritorna in Inghilterra e Lady Webster incontra Lord Holland, che è uno dei personaggi molto più giovani di lei, tra l'altro, che diventerà uno dei personaggi di spicco della politica britannica, e lei appunto divorzierà dal marito una volta tornata in Inghilterra e sposerà Lord Holland e creeranno nel palazzo appunto londinese il più importante circolo culturale, frequentato tra l'altro dai patrioti italiani. Foscolo fu loro ospite appunto a Holland House.
Visto che siamo in un periodo di grave emergenza sanitaria, possiamo immaginare cosa fossero le conseguenze di epidemie e malattie a quell'epoca. Ecco, quanto incidevano su questi viaggi sul Grand Tour?
Direi che non incidevano più di tanto, e questo ci deve essere in qualche modo di stimolo, di conforto, nel senso che certo c'era una serie di attenzioni, si evitavano soprattutto luoghi malsani, ecco, ma sostanzialmente gente che rimane in qualche modo tarata o letteralmente muore nel corso del Grand Tour sono casi estremamente rari, non ci sono tra le donne comunque sicuramente. Ripeto, c'è anche da fare una considerazione che per noi dovrebbe essere estremamente educativa. Una donna come Lady Montagu, che era stata moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli, una volta tornata in Inghilterra, poi si trasferirà quasi stabilmente in Italia. Lei aveva imparato appunto dall'impero ottomano come inoculare il vaiolo ai figli e per evitare poi il vaiolo stesso, insomma, ecco, una sorta di prevaccinazione per certi aspetti. Sarà seguita questa pratica da molte donne, specie in casi di epidemia di morbillo. Lo si inoculerà appositamente per evitare che diventi poi una malattia molto pericolosa per i bambini, perlomeno in quell'epoca, come d'altra parte lo è anche oggi.
Molte donne che si mettono in viaggio, molte di queste dame stendono relazioni caratterizzate da sensibilità topografica, storica e antropologica non comune, altre compongono album di disegni e acquarelli. Quanto contava per le donne del Grand Tour la letteratura di viaggio? Pensiamo, per citare un esempio, alle lettere dall'Italia di Lady Anna Miller.
Forse a differenza degli uomini, le donne partono con una ben determinata, come dire, itinerario culturale e anche con una certa preparazione. Forse la componente essenziale è questa ansia, questo desiderio di conoscere, di sfuggire ad un ambiente eccessivamente chiuso, asfittico, e questo le porta a partire con un entusiasmo straordinario, ma un entusiasmo che poi diventa anche partecipe della cultura del luogo dove, seppure provvisoriamente, risiedono. Ripeto, la Lady Webster che citavo prima a Firenze crea un vero e proprio salotto letterario per i pochi mesi che si trattiene. È un salotto che sarà frequentato da personaggi di spicco dell'epoca, sia politici che scienziati, che personaggi letterari come l'Alfieri, per esempio. E allora effettivamente è un viaggio fatto con una ben determinata consapevolezza di carattere culturale. La Lady Miller, che lei citava, ci ha lasciato forse uno dei più interessanti regesti e annotazioni sulle gallerie d'arte di Bologna, la scuola dei Carracci, di Guido Reni, del Guercino, che erano i pittori più amati all'epoca. Lady Miller ci dà delle grandi collezioni bolognesi, un vero e proprio campionario che sarebbe interessante consultare oggi per vedere ciò che è sparito, ciò che è stato venduto, ciò che è rimasto e così via. La Lady Miller, quando si trova a Bologna, dice: ma qui vedo le guide che sto seguendo, lei ha in mano i testi di viaggiatori, di uomini che hanno viaggiato prima di lei, ma qui doveva esserci un quadro di Guido Reni, ma non c'è, c'è un grande vuoto. Mi dicono che è stato venduto al re d'Inghilterra. Quei quadri poi li ritroverà appunto a Buckingham Palace e così via, nelle grandi collezioni reali.
Come diceva poco fa, Madame du Boccage è una delle prime donne in Europa a compiere il rito del Grand Tour, infrangendo la consuetudine che relegava le donne tra le mura di casa a occuparsi delle mansioni domestiche e della cura dei figli. In che modo il viaggio, per concludere, professor Brilli, è anche un modo per le donne di riflettere su se stesse e la propria condizione?
Certo, assolutamente. Direi è un momento, in alcuni casi, di vera e propria ribellione. Se vogliamo, più o meno mascherata, ma è comunque un fuggire ad una condizione troppo oppressiva, a quella battuta di Hannah Moore, che è una delle teoriche della condizione della donna del Settecento. E la donna in fondo vede il mondo dal proprio giardino di casa, beh, vedeva ben poco evidentemente. Ecco, e allora queste donne dicono: andiamo oltre lo steccato, andiamo oltre tutto ciò che limita la nostra vista e acquistiamo una dimensione nuova, diversa. Il viaggio in Italia, anche il contatto con i costumi italiani, le porta a riflettere sulla propria condizione, accettano alcune cose, rimangono abbastanza perplesse rispetto ad altre. Le faccio un solo esempio: quello che incuriosisce tutte, indistintamente tutte, è la figura del cavalier servente, questa figura tipicamente italiana o cicisbeo, come viene detto, molto ambigua. Chi era il cavalier servente? Teoricamente colui che accompagna la dama in Italia a teatro, ai concerti, nei salotti, ecco, ma non si sa quale fosse la sua funzione reale. Era una sorta di paravento per altri amori clandestini o lui stesso era amante di questa signora? Ecco, la figura del cavalier servente affascina indubbiamente queste donne straniere e la vedono, direi, però anche con una certa riprovazione, tutto sommato. Anche se molto dei loro personaggi britannici, basta pensare a Lord Byron, diventerà poi il cavalier servente di Teresa Guiccioli a Ravenna, come è noto.
Tra i libri di Attilio Brilli, tra i massimi esperti della letteratura di viaggio, oltre a Le viaggiatrici del Grand Tour, storie, amori, avventure, pubblicato da Il Mulino, di cui abbiamo parlato nella trasmissione di oggi, vi ricordo Il grande racconto del viaggio in Italia, itinerari di ieri per i viaggiatori di oggi, Il grande racconto dei viaggi d'esplorazione, di conquista ed avventura, e Gli ultimi viaggiatori nell'Italia del Novecento. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e un cordiale a risentirci.